Gloria a Gesù. Mentre restiamo in piedi, fratelli, leggiamo stamattina due testi della parola del Signore. Leggiamo intanto dei versi che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 60. Leggiamo dal verso 18 fino al verso 20. E poi leggiamo un brano nel Nuovo Testamento, Seconda Corinzi, capitolo 6, dal verso 14 fino al primo verso del capitolo 7. Ma intanto leggiamo il brano di Isaia, 60, verso 18. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne. I giorni del tuo lutto saranno finiti. Leggiamo ancora adesso il testo di Seconda Corinzi, capitolo 6, verso 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, io vi accoglierò e sarò per voi come un padre. E voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fin qui la lettura della parola. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Dio. Chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. E questa espressione si trova in un contesto molto bello. Capitolo 60 del profeta Isaia esprime quello che sarà la futura gloria di Gerusalemme, la nuova Gerusalemme, che viene riportata poi nell'ultimo libro della Bibbia, negli ultimi capitoli del libro dell'Apocalisse, dove l'agnello, il Signore Gesù stesso, sarà il sole, sarà la luce che illuminerà quel luogo straordinario. E lì saremo con il Signore. Egli stesso Dio fisserà la sua dimora fra il popolo che Lui stesso ha redento. Che gloria futura che ci aspetta, fratelli. Dove il lutto finirà, le lacrime saranno asciugate e potremo, gloria al Signore, rallegrarci e sentire un conforto, una consolazione tale che dimenticheremo ogni dolore, ogni delusione, ogni sconforto che abbiamo dovuto subire e subiremo mentre resteremo su questa terra. Signore, grazie, perché il futuro dei figli di Dio è un futuro glorioso. Amen. Gloria al Signore. Ma vorrei, fratelli, prendere questa affermazione per dare vita ad una riflessione con voi in quest'oggi. Le tue mura salvezza e le tue porte lode. Le mura le chiamerai salvezza, e questo ci parla di una condizione. E poi le tue porte lode. E se la salvezza è una condizione, la lode ci parla di un'espressione. E quindi ecco, vedremo insieme cosa è, cosa significa la muraglia del credente e cosa significano le porte per i credenti. E con l'aiuto del Signore vogliamo dire: Signore, parlaci stamattina. Isaia parla di questa mura, la muraglia di una città. Voi sapete che nell'antichità la stragrande maggioranza delle città erano costruite e intorno alla città c'era una muraglia, e questa muraglia serviva per protezione, serviva per salvaguardare il popolo da attacchi, da nemici, da quello che potevano essere anche le bestie selvatiche. Era un sistema di difesa di fronte alle invasioni nemiche, e quando una città poteva vantare di un buon sistema di difesa, erano sereni, erano tranquilli, e all'interno della città si prosperava, perché quello che si riusciva a raccogliere e realizzare fuori dalle mura si portava all'interno delle città e lì si godeva, si stava tranquilli e serena. Quindi la muraglia offriva sicurezza, creando dei confini ben precisi, confini di separazione. Ecco la città e ecco il resto, la campagna, il mondo esterno. In Cristo, fratelli, noi entriamo a far parte della Chiesa. E la salvezza ci introduce a una realtà di vita nuova, una realtà di vita che è diversa da quello che vivevamo prima. E gloria a Dio, perché il Signore diventa per noi un rifugio, una protezione. Ma permettetemi stamattina dire che la muraglia spirituale che noi troviamo in Cristo va mantenuta vivendo una vita a segno di santificazione. La santificazione è la manutenzione che noi facciamo ogni giorno affinché le mura non crollano, affinché le mura che sono state donate per grazia restano al loro posto, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Dio. E nella santificazione e godendo della salvezza ricevuto che noi possiamo continuare a realizzare una vita protetta, una vita benedetta, una vita segno di prosperità spirituale. Noi siamo salvati per fede e la Scrittura ci esorta di compiere la propria santificazione, come abbiamo letto nella lettera di Paolo ai Corinzi, con timore e tremore, cioè con la consapevolezza e la convinzione che dobbiamo rimanere attaccati al Signore. Perché più siamo attaccati al Signore, più godremo di una misura abbondante di grazia, perché la grazia è in Cristo, e se abbiamo Cristo abbiamo tutto pienamente. Se siamo attaccati a Cristo, siamo separati dal peccato, siamo separati dalla mondanità. Santificazione è vivere attaccati a Cristo, perché non c'è nessuno più santo di Gesù. E noi vogliamo compiere la nostra santificazione nel solo modo possibile, rimanendo attaccato al Signore, perché è la grazia che riceveremo da Cristo che ci insegnerà come dobbiamo vivere. Queste erano le parole di Paolo a Tito. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata, e la grazia ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Fratello, Gesù resta il nostro Maestro, e la grazia che scaturisce da noi, da Lui, rimane la nostra forza affinché manteniamo la muraglia sana. E rimane una chiara distinzione tra noi e tutto il resto. La nostra protezione è continuare a vivere in Cristo. La Bibbia dice espressamente che nessuno potrà vedere Dio senza la santificazione. E quindi una domanda nasce: nella nostra vita si vede una chiara distinzione? Fratelli, si vede che intorno a noi c'è una muraglia? Si vede che intorno alla nostra vita ci sono dei punti ben chiari, ben precisi, che ci distinguono tra chi crede e chi non crede? Esistono dei confini ben stabiliti che segnalano limiti, i limiti tra l'iniquità e la purezza? Si vede facilmente la differenza tra la città e la campagna? Si vede la differenza tra l'assemblea dei primogeniti e la schiera dei peccatori? Si vede che siamo innamorati di Gesù e siamo circondati dalla sua presenza? Si vede che siamo una città ben illuminata o no? Signore, noi desideriamo coltivare, conservare bene la muraglia. Vogliamo vivere in modo santo. Era fondamentale custodire la muraglia e fare le adeguate manutenzioni per evitare l'apertura di fessura o della creazione di brecce. E bastava poco affinché magari qualcuno potesse infilarsi dentro la città. La muraglia andava sempre controllata, osservata, e se c'erano delle riparazioni da fare, si dovevano fare presto o no. Non si possono lasciare delle crepature, perché le crepature possono allargarsi. È vero? In questo periodo di tanta acqua e tanto vento, non parlo solo di questi giorni ma anche qualche tempo fa, forse nelle vostre case e qualche goccia d'acqua è sceso dal tetto, pure da noi qualche goccia d'acqua. D'altronde noi chiediamo dal Signore piogge di benedizione, però non tanto in casa. E subito bisogna fare delle riparazioni. Fratelli, oggi dobbiamo chiederci: stiamo trascurando questo rapporto con Dio? Stiamo vivendo una vita attaccato al Signore e separato da tutto il resto? O tutto è un miscuglio? No, vogliamo che chiaramente ci sia una distinzione, che tutti possano dire: siamo stati e siamo con Gesù. Una muraglia trascurata era la rovina per una città. Ma fratelli, se non coltiviamo la nostra santificazione, sarà anche la rovina per noi credenti. E quindi ci raggiungono in maniera forte le parole di Isaia stamattina: tu chiamerai le tue mura salvezza. Fratelli, la nostra salvezza è rimanere attaccati al Signore. santificati, consacrati, dedicati a Lui. Il testo che abbiamo letto ai Corinzi pone enfasi su questa distinzione e su questa separazione. Ora, nessuno deve pensare che la santificazione significhi privazione. Anzi, la santificazione è indice di preservazione. Santificazione non vuol dire io debbo privarmi, ma la santificazione è garanzia di prosperità. Perché vicino al Signore, fratelli, abbiamo tutto pienamente. Lontano dal Padre, finiamo nella povertà, nella miseria, ma alla presenza del Padre conserviamo ogni benedizione. Sì, perché questa separazione ci permette di godere della paternità di Dio. Infatti lo stesso testo lo dice, scrivendo Paolo ai Corinzi: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. E ricordo a me stesso oggi che il Padre Celeste non è un tiranno, il Padre Celeste non è una guastafesta, ma il Padre Celeste è il Padre degli astri luminosi, da cui provengono ogni buon dono. E il nostro Padre Celeste è superiore a noi padri malvagi. Noi sappiamo dare pane, pesce e uova ai nostri figli, ma il nostro Padre ci sa dare quello e ancora di più, ci abbonda del suo Spirito, alleluia! E voglio ricordare ad ogni credente che noi dobbiamo manifestare a questo mondo che il Padre che abbiamo conosciuto non è un giudice severo, non è un vecchio con la barba lunga che non sorride, non è lì tutto triste, angosciante, non è un padre pesante, ma è un padre che ha le braccia aperte, è un padre che ha tanto amato il mondo, che ha donato il suo figlio Cristo Gesù. Il padre che abbiamo conosciuto non è il padre che ha un broncio, ma è un padre che quando vede avvicinarsi un figlio prodigo, scappa, gli corre intorno, pronto a perdonare. Pronta a baciare, abbracciare e rivestirci ancora di quella nobiltà che egli stesso ci vuole dare. Oh, glorioso è il Padre Celeste. E ben venga, fratelli, la muraglia, perché la muraglia ci permette di essere vicini al Padre, di conservare, di proteggere, di fare tesoro di quello che abbiamo ricevuto come figli di Dio. È una benedizione far parte della famiglia del Signore. Amen. La muraglia, la santificazione, la nostra posizione. E grazie a Dio perché nella salvezza e nel compiere la santificazione noi conserviamo questa nostra vita. È una vita protetta, è una vita che prospererà. Ma come ho detto, Isaia menziona le porte. Le tue porte, lode. Chiamerai le tue porte, lode. Un'espressione. Perché, fratelli, la città e le muraglie di una città avevano delle porte. Non doveva essere una città chiusa a sé, non doveva essere una realtà chiusa a sé, ma doveva saper interagire anche con il mondo esterno. E quindi facciamo bene notare che non siamo chiesti dal Signore a diventare dei credenti o una chiesa di clausura. Le nostre porte, la santificazione, non vuol dire chiusura, non vuol dire nessun contatto, ma significa il giusto contatto al momento giusto, perché il Signore ci chiama a essere luce del mondo e sale della terra. Il fratello Kaminski non c'è stamattina, ma gli chiedo permesso virtualmente per usare un esempio che lui ha presentato ieri sera, durante la predicazione della parabola delle mine. E diceva questo, che la mina, per poter fruttare, doveva essere trafficato fra quelli che vivevano nel mondo. Fratelli, voglio dirvi che si deve portare frutto nel mondo. Le campagne, i campi non erano nella città, ma le vigne e i campi erano fuori della città. E noi dobbiamo lodare il Signore non solo nella muraglia, ma dobbiamo uscire dalle porte per dare lode e gloria al mondo, al Signore in mezzo al mondo. Fratelli, la mia, la tua vita è solo una vita separata dal peccato o una vita separata da tutti gli altri? Dobbiamo avere delle porte, e le nostre porte devono sapersi aprire, affinché possiamo esprimere lode e gloria al Signore, affinché la vita vissuta possa onorare il nostro Dio. Ci sono delle porte, perché è necessario interagire con il mondo esterno. Noi vogliamo menzionare e meditare su alcune porte che si trovavano nella muraglia di Gerusalemme. Per esempio, c'era la porta delle pecore. E questa porta permetteva alle pecore di entrare e uscire dalla città, uscire per trovare pastura, entrare per trovare protezione. E fratelli, la Chiesa, per quanto ha intorno a sé una muraglia, deve lasciare sempre una porta aperta per le pecore smarrite. Dobbiamo lasciare la porta aperta affinché le anime perdute vengano pasturate, curate, aiutate e cibate. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. È triste quando un ospedale è ben costruito e ci entri dentro, ci sono tutti i macchinari, c'è tutto l'arredamento, ma poi non c'è nessuno dentro. Certo, uno è felice se non ci sono gli ammalati dentro, per carità. Non vogliamo dire stamattina, speriamo che tutti gli ospedali in Italia si riempiano. Ma è brutto quando si spendono soldi e si realizzano delle grandi strutture e non vengono mai usate. Gli ospedali vengono costruiti non per diventare un deposito di nuovi letti, di diventare un deposito per macchinari. Un ospedale non viene costruito affinché i medici possano andare e lì scherzare, ridere fra di loro. No, l'ospedale serve affinché, se ci sono ammalati, possono essere aiutati, curati. Fratello, la Chiesa esiste, le mura sono state edificate e hanno delle porte, perché ci sono delle pecore stanche, ci sono delle pecore sfinite che hanno bisogno di entrare nella Chiesa e trovare il re della città. Benedetto sia il nome del Signore. Sì, che le pecore smarrite vanno trovate, e le pecore smarrite possono trovare le porte aperte e troveranno cura e affetto. Sì, la porta delle pecore serviva anche per far entrare quelle pecore che servivano non solo per essere venduti al mercato all'interno della città, ma che dovevano essere offerti in sacrificio. E fratelli, Dio ci dia grazia, perché la porta delle pecore ci parla di colui che ha dato la sua vita per noi, l'agnello di Dio, ma parla anche che noi, che siamo le pecore del Signore, siamo chiamati a prendere anche noi la nostra croce, rinunciare a noi stessi e offrire le nostre vite in sacrificio vivente. Così dice Paolo alla Chiesa di Roma, che dobbiamo offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, perché questo è il nostro culto spirituale. Fratelli,
c'è la porta del sacrificio nella tua vita, nella mia vita. Stiamo servendo il Signore, non solo il frutto delle nostre labbra che lo benedicono, ma l'espressione della nostra vita. Le nostre azioni che dimostrano devozione, che Egli è una priorità per noi. Fratelli, ma stiamo davvero cercando il regno di Dio? Io spero di sì. E credo che molti di voi avete speso una vita e ancora spendete la vostra vita per entrare come pecore per la porta e dire: Signore, eccomi sull'altare, offro tutto me stesso a te. Quando la porta delle pecore è chiusa, fratelli, c'è apatia, c'è tiepidezza, c'è insensibilità, si cerca la comodità, non si vuole servire, non si vuole offrire se stessi, si vuole solo godere della città. Fratelli, ci sono anime da curare, c'è un Dio da servire. Vogliamo essere pecore che non solo sanno bellare, ma vogliamo essere pecore che sanno produrre latte, che danno lana e che partoriscono agnelli. Sia benedetto il nome del Signore. La porta dei pesci, anche c'era questa porta nella muraglia della città di Gerusalemme. I pescatori entravano da questa porta portando la pesca della notte. Pescavano, e non pescavano in città, andavano fuori, andavano nel mare, lì prendevano il pesce e poi lo portavano all'interno della città per vendere. Fratelli, vi ricordo che Gesù, nella chiamata che ha rivolta ai suoi discepoli, ha detto: io vi farò pescatori d'uomini. Ah sì sì sì, le anime, i pesci che vogliamo pescare spiritualmente non ha niente a che fare con l'economia. Noi non vogliamo comprare né vendere le anime delle persone, ma noi vogliamo essere uomini e donne che sanno uscire dalla città e sanno entrare sulla barca e che sanno ancora gettare le reti dell'Evangelo e credere che il Signore ci può dare una pesca miracolosa, perché il Signore sa pescare meglio di me e di te. Se ci lasciamo guidare da Lui, se abbiamo fiducia in Lui, a noi stare gettare le reti, e a Lui sta farli nuotare i pesci nella rete. Vi ricordate la storia di Pietro, esperti pescatori? Ma una notte, e non credo che è stata l'unica notte, chissà quante notte, hanno affaticato e non hanno mai preso pesci. Ma poi ci fu quell'occasione in Luca capitolo 5 dove il Signore disse: gettate la rete dall'altra parte della barca. Ma che cambia, o da un lato o dall'altro lato? Che cambia? Cambia, fratelli, una cosa. Perché lo ha detto il Signore. E noi vogliamo essere pescatori d'uomini. Perché? Perché il Signore ce l'ha detto. Il Signore ci ha lasciato un grande mandato alla città ben illuminata, a questa muraglia, alla chiesa ben sicura, ben tranquilla, che vive la santificazione, che si separa dal peccato. Deve ricordarsi che non dobbiamo smarire il mestiere, tra virgolette, di essere pescatori d'uomini. Fratelli, sorelle, gettiamo la rete, annunciamo l'Evangelo. Il Signore ce l'ha detto, e se Lui ce l'ha detto, Egli farà arrivare i pesci in maniera miracolosa, in maniera straordinaria. A noi l'ubbidienza. Egli ha detto: andate per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. E noi lo faremo con il suo aiuto e vedremo la sua gloria. Sì, il numero della Chiesa non è un numero chiuso. E quando la porta dei pesci è chiusa, significa che anche la visione della Chiesa è chiusa. Ormai non vediamo più il mare, non vediamo più i pesci nel mare e neanche li vogliamo vedere. No, fratello, sorella,
noi vogliamo dire: Signore, allarga la nostra visione affinché questa porta resta aperta e possiamo ancora vedere il mare. Quanti di noi a volte siamo andati in vacanza vicino al mare e siamo rimasti meravigliati, siamo rimasti contenti. Magari abbiamo affittato la casa, abbiamo cercato proprio un albergo con la veduta del mare. Signore, facci vedere il mare! Non solo per farci il bagno, per prendere il sole, e non solo per fare una gita in barca, ma affinché possiamo gettare le reti e vedere ancora entrare nella città altri pesci. Per la tua lode e per la tua gloria. C'era la porta della sorgente. Era una specie di acquedotto. Questa porta permetteva acqua fresca di entrare nella città. Questa acqua fresca entrava e riempiva le varie vasche che si realizzavano all'interno della città. Acqua potabile. Acqua che serviva per le varie esigenze di una città. Fratelli, senza acqua è impossibile vivere. Ci avete mai provato di vivere un giorno senza acqua? Come si fa? Non si riesce a lavare la verdura, non si riesce a lavare le mani, non si riesce a cucinare. Siamo smarriti senza acqua. E fratelli, se la porta della sorgente si chiude, la Chiesa muore. Perché abbiamo bisogno che scorre sempre in mezzo a noi fiumi di acqua viva. Abbiamo bisogno che scendano in mezzo a noi quei ruscelli che rallegrano la città. Non c'è gioia nella tua vita, fratello, sorella? Butti giù la porta della sorgente e fai entrare quei ruscelli che rallegreranno il tuo cuore. Fratelli, c'è aridità nella tua vita, butti giù la porta della sorgente, perché c'è Cristo Gesù là fuori, il fonte di acqua viva, che vuole riempirti a traboccare. Gloria a Dio! Senti siccità, apriamo la parola e lasciamoci lavare dal lavacro della parola. Quest'acqua pura che ripulirà la nostra mente di pensieri negativi, di sentimenti, di angoscia. Fratello, sorella, questa parola, alleluia, scritto da uomini, ma ispirati dallo Spirito Santo. Davide, nei Salmi, quante volte era nell'angoscia. Abbiamo letto una parte di un Salmo oggi nella testimonianza. Angosciato, tribolato, rattristato. Ma poi il Signore gli diede un canto. E quest'uomo ha potuto lodare e benedire il nome del Signore. Alleluia! E un nuovo vigore è entrato nel suo cuore. E oggi noi godiamo della lettura di questa parola. E se il Signore ha potuto ravvivare il cuore di Davide, se il Signore ha potuto rispondere alla preghiera di Davide che disse: ridammi la gioia della mia salvezza, non credi che il Signore potrà, come una fiumana, entrare nella tua vita e riportare la gioia della salvezza. Alleluia, alleluia. Che ci sia la porta della sorgente ben funzionante nella Chiesa. Perché non possiamo vivere a lungo, fratelli, con le cisterne d'acqua. Perché se viviamo solo dall'acqua che abbiamo messo nelle cisterne, quell'acqua non durerà per sempre. Le cisterne potranno diventare screpolate, l'acqua può diventare puzzolente, ma abbiamo bisogno che le vasche vengano continuamente rinnovate, alleluia, da quell'acqua che viene dal cielo. Trabocca ancora il mio cuore, Signore, come tanti anni fa, come quando ero bambino e ragazzo, lì davanti all'altare, crescendo con le lacrime, mentre ricevevo la tua benedizione. Farlo ancora, Signore. Che ci sia una porta larga, che la porta della sorgente sia ben aperta, affinché il Signore possa invaderci con il suo Santo Spirito, con la sua parola, con il sangue di Gesù che ci lava e ci purifica da ogni peccato. Sì, tre porte: pecora, porta dei pesci, porta della sorgente, porte che si aprono per farne uscire o entrare, scusate, principalmente. Ma vi parlo di altre due porte che servivano principalmente per far uscire. E una è una brutta porta, ma esisteva. È la porta del letame. Serviva, immagina una porta, una città che non ha la porta per far uscire le letame. Che città sarebbe? E la porta del letame si trattava di un sistema di fognatura che eliminava le acque nere della città. Faceva uscire anche tutto ciò che riguardava i rifiuti della città. Cosa succederebbe ad una città se non avesse una porta del genere? Cosa succede, fratelli, quando ogni tanto non vengono a raccogliere la spazzatura? Magari noi forse un po' di meno, ma nelle città, noi abbiamo vissuto nelle grandi città, si creavano le muraglie di spazzatura, fratelli, e insieme alle muraglie di spazzatura c'era un odore. Fratello, sorella, quando è l'ultima volta che hai fatto uscire dalla tua vita tutti i rifiuti? Quando è l'ultima volta che hai detto via da me il rancore, via da me il risentimento, via da me l'invidia, via da me la gelosia? Fratelli, se noi teniamo nel nostro cuore sentimenti malvagi e negativi, ci uccideranno. Dobbiamo disintossicare la nostra vita. Dobbiamo andare al Signore prima di tutto e confessare il nostro peccato a Lui. E dire: Signore, ti porto tutta la mia spazzatura. Signore, vengo con tutto ciò che a te non piace e lo getto fuori dalla mia vita. Signore, ti prego, tira fuori dalla mia vita tutti i sentimenti negativi che ho nei confronti di Tizio, di Caio, fratello, sorella, amico, datore di lavoro, parente. Signore, voglio che la mia città, il mio cuore sia sgombro di ogni rifiuto, perché non voglio che ci sia altro se non il buon profumo di Cristo Gesù. Cattivi sentimenti, pensieri iniqui, odio, rancore, risentimento. Ci può essere un'aria pulita, sana, profumata solo se è funzionante la porta dell'etame. Fratelli, facciamo scorrere certe cose fuori, facciamoli andare fuori, lasciamoli via, prendiamoli noi stessi. Se non vengono a fare la raccolta porta a porta, andiamo noi all'isola ecologica e buttiamola noi. Fratelli, andiamo ai piedi del Signore e chiediamo liberazione. Andiamo dal Signore, chiediamo perdono, chiediamo al Signore aiuto, affinché nel nostro cuore non ci sia nulla che possa infettare l'aria e inquinarci. Vogliamo essere liberi da ogni rifiuto. Poi c'era la porta dei cavalli. E anche questa era la porta necessaria, doveva essere aperta quando serviva. E uscivano principalmente i cavalli e i messaggeri del re. Quando il re doveva comunicare qualcosa ai suoi cittadini, li metteva le comunicazioni in mano ai messaggeri, i quali a cavallo correvano, andavano con velocità per eseguire gli ordini del re. Signore, oh, ho bisogno che la porta del servizio si riapre. Ho bisogno che la porta dell'ubbidienza si riapre. Signore, sono troppo fermo nella città. Insegnimi nuovamente a andare a cavallo, non per andare a arrestare i credenti a Damasco, ma per andare per annunciare i tuoi decreti, per eseguire i tuoi ordini. Signore, con velocità voglio servire te che sei il re dei re e il signore dei signori. E se non sappiamo andare a cavallo, Signore, dammi forze nelle gambe per correre, essere i tuoi messaggeri, pronti nell'ubbidire, pronti a compiere il volere del re, la porta aperta. Ma il passaggio deve essere sgombro anche di ostacoli, qualsiasi impedimento, che possiamo realizzare nuovamente il sentimento che era nel cuore del salmista, il quale disse nel Salmo 45, verso 1, mi ferve in cuore una parola soave. Lo dico, l'opera mia è per il re. L'opera mia è per il re. Fratello, se tu andavi a cavallo, sorella, se tu andavi a cavallo solo per essere applauditi mentre uscivi dalla città e per essere applauditi dalla gente mentre rientravi, non andrai più a cavallo. Voglio dirvi, fratelli, che nel servire il Signore non ci sono applausi, non sempre ci sono situazioni facili, non ci saranno sempre momenti di gloria. Servire il Signore significa farlo in un mondo ostile e a volte anche all'interno della Chiesa, all'interno delle nostre famiglie troviamo ostilità, ma io vi ricordo che noi non andiamo a cavallo per gli uomini. Ma andiamo a cavallo per la gloria del re dei re. E quindi possono succedere qualsiasi cosa, ma non smetteremo mai a correre, non smetteremo mai andare a cavallo. La porta dei cavalli resterà sempre aperta, perché noi siamo credenti di razza, che vogliamo servire il Signore sempre, per la sua lode e per la sua gloria. Concludo parlandovi di ultima porta. Abbiamo fatto 3, 2 e 1. La vecchia porta. C'era un'altra porta che si chiamava la vecchia porta, la porta più antica della città. Ma vecchia non perché brutta, ma vecchia solo perché era lì da tempo. Vecchia ma funzionante, che faceva entrare e uscire lo stesso. E fratelli, quando penso alla vecchia porta, penso al mio vecchio cuore. Il mio vecchio cuore, non vecchio perché sono vecchio, ma vecchio perché da quando sono nato, questo cuore ce l'ho sempre avuto, è sempre lì. E questo cuore mi ha accompagnato per tutta la vita. Questo cuore ha realizzato la grazia di Dio, questo cuore ha realizzato le benedizioni del Signore, questo cuore si è innamorato di Gesù. Ormai questo cuore ci sta sempre e spero che continuerà a funzionare per un po' di tempo, molto tempo. Ma voglio chiedere, ma questo vecchio cuore ancora si apre? Ormai è un vecchio cuore un po' arrugginito. Ha perso la sua funzionalità, e quando si presenta il Signore resta chiuso, perché non si apre più facilmente. Oh, quando il nostro cuore, si dice, no, non si comanda il cuore, il cuore ci comanda, e a volte è una frase sbagliata. Quello che ci deve comandare è la parola del Signore e il Signore stesso. Però se è il Signore che parla davanti a questa porta, vorrei che si aprisse, o no? È vero? Vi ricordate quando eravamo fidanzati? Tanti anni fa. E noi sapevamo l'orario quando doveva squillare il telefono per la chiamata. O quando sapevamo che doveva arrivare il fidanzato o la fidanzata a casa, noi aspettavamo. Quando squillava il telefono, come se eravamo lì, ed eravamo lì. O quando si suonava il campanello della porta, si suonava e si apriva. A volte neanche si riusciva a suonare, era già aperta, perché sentivamo, avvertivamo, sta arrivando il fidanzato, sta arrivando, ma ha detto che sarebbe venuto a quest'ora. Subito l'abbiamo aperto, fratello, sorella, che Dio possa guarire e mantenere sano e funzionante il vecchio cuore, affinché questo cuore rimanga sempre innamorato di Gesù. Non importa quanti anni sono passati da quando l'abbiamo conosciuto, ma che sia sempre quel vecchio cuore che non ha perso il suo primo amore. Purtroppo per alcuni il vecchio cuore non funziona, ha smesso di funzionare come si deve. Chissà se non solo la porta è la vecchia porta, forse anche un po' trascurata, abbandonata. Ma nessuno si dispera, perché in mezzo a noi c'è un cardiologo straordinario, il Signore Gesù, il quale può creare in noi un cuore nuovo. Lo ha detto Davide. E vogliamo dirlo anche noi: oh Dio, crea in me un cuore puro. Signore, rinnova il mio cuore, affinché, pur essendo vecchio, rimanga sempre funzionante. Che sia solo una questione di età, ma non di funzionalità. Ma quando vengo nella tua casa, posso ancora avvertire col cuore la tua benedizione. Che quando vengo nella casa del Signore possa ancora cantare col cuore. Perché è vero che il cuore è vecchio, ma è sempre innamorato di te. In che condizione, fratelli, è la nostra muraglia? In che condizione sono le porte? Che ci sia in noi stamattina lo stesso sentimento che c'era nel popolo di Dio ai tempi di Neemia, i quali dissero: di fronte alle rovine della muraglia di Gerusalemme, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Fratello, sorella, coraggio, coraggio, santifichiamoci al Signore, e nella salvezza è la nostra sicurezza. Continuiamo a far funzionare le nostre porte, così possiamo lodare Dio, essere un popolo che cura le pecore smarrite, che pescano i pesci nel mare, un popolo che ancora gode la sorgente di acqua viva, un popolo che sa scaricare ogni peso e gettare ogni rifiuto dalla propria vita, un popolo che ancora serve il Signore come cavalli di razza. E che siano un popolo che, anche se avanti con l'età, siano ancora innamorati di Gesù. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore.